Ora sono le 12 e 15, mezzogiorno e un quarto, è sempre sabato 30 ottobre, questa è sempre Radio Onda Rossa. E allora, adesso iniziamo, quest'oggi, ancora per la seconda volta, un tentativo di dibattito per ragionare in merito alle questioni del lavoro. L'abbiamo detto già 3 sabati fa, abbiamo fatto una redazione di questo tipo. I problemi del lavoro, questa radio ne parla tanto, perché continuamente diciamo, lotte sul lavoro ve ne sono, e quindi si dà voce ovviamente a coloro che sono interessati, fabbriche che chiudono, lavoratori sui tetti. Un periodo era diffusa questa cosa. Ancora situazioni come l'Eutelia, che seguiamo continuamente, sono ancora in alto mare, anzi, le ultime notizie di ieri erano proprio ancora drammatiche, e così via. Situazioni, i dati di macroeconomia riguardanti il lavoro li vediamo, la disoccupazione in Europa è molto alta, quella giovanile, i dati dell'Istat dell'altro ieri sono 1 su 4, quindi il 25% dei giovani fino a 25 anni è disoccupato, quindi un dato altissimo. Anche il dato dei consumi, questo per dare un quadro di ieri dell'Istat, vede una diminuzione dei consumi. Diciamo di sussistenza, quelli popolari, mentre un innalzamento dei consumi superflui, quelli quindi che usano le classi abbienti, e dunque c'è un impoverimento sostanziale delle classi subalterne. Noi però vogliamo, appunto, al di là del fatto che diverse trasmissioni, molte trasmissioni di questa radio, e anche durante le mattinate, durante tutto il giorno, si dà voce a coloro che lottano sul lavoro, vogliamo cercare di ragionare un po' sulle questioni della conflittualità del lavoro, vedendolo un po' nel loro insieme, anche perché in questa situazione, diciamo, negli ultimi 30 anni, il problema del lavoro è stato aggredito da un intervento dei media, dei politici, dei accademici e quant'altro, che hanno cercato di sconvolgere quella che era la consapevolezza del mondo dei lavoratori, rispetto al fatto che molte attività lavorative oggi vengono considerate lavoro autonomo, partendo dal fatto che le forme contrattuali di lavoro sono state differenziate in tantissimi rivoli. Ci stanno chi ha un contratto di partita IVA, chi il co.co.pro, chi altre mille forme giuridiche e contrattuali diverse l'una dall'altra. Dentro queste diverse forme di contrattazione, non c'è, ovviamente, perché appunto questa differenziazione ha reso complesso, complicata, diciamo, la consapevolezza da parte dei lavoratori. Non c'è appunto la consapevolezza di sapere, di capire che invece ancor più di prima, oggi, chiunque lavora, qualunque lavoro faccia, sta all'interno di un meccanismo, di un'organizzazione del lavoro di cui ne può essere consapevole o meno, che la può avere chiaramente in mente oppure no, ma sta all'interno di un'organizzazione del lavoro complessa, con un comando centralizzato. Quindi è veramente un lavoratore subordinato, totalmente subordinato, che ne sia consapevole oppure no, a prescindere dalla forma contrattuale con la quale gli viene assegnato il salario. Ecco, e noi vorremmo cercare di, quindi in quest'oggi vorremmo cercare di capire qual è la percezione, quindi la consapevolezza che i lavoratori, che hanno appunto le diverse forme giuridiche di contrattazione, hanno del loro essere all'interno dell'organizzazione del lavoro. Spesso sfugge al singolo lavoratore di essere all'interno di un'organizzazione del lavoro centralizzata, come una fabbrica, perché la catena di montaggio era abbastanza chiara, la consapevolezza. Lì erano tutti in fila a lavorare e dopo un po' si è capito che appunto c'era il padrone, il caporeparto e i lavoratori della catena. E la cosa poi è stata resa più complessa con le esternalizzazioni, i lavori in appalto, i lavori gli spacchettamenti delle grandi industrie. Ad esempio, io ho presente le ferrovie, dove ho lavorato per tantissimi anni. Ebbene, quelli che erano le lavorazioni delle ferrovie, ricordate che le ferrovie dello Stato, negli anni, ancora alla fine degli anni 70, avevano circa 200.000 dipendenti, adesso ne hanno sì, no, 100.000, perché la gran parte delle lavorazioni sono state date in appalto, oppure sono appunto diventate microaziende, che però all'interno di un'organizzazione di lavoro che è sempre quella, le Ferrovie dello Stato, chiunque stia dentro o del non Stato, cioè il trasporto ferroviario produce una merce che si chiama chilometro, o viaggiatore chilometro oppure merce chilometro. Quella merce la produce, qualunque lavoro fai, stai nell'ufficio studi, stai nell'ufficio di progettazione, stai a pulire i vagoni, stai a pulire le rotaie, qualunque forma contrattuale hai, stai all'interno di un'organizzazione di lavoro che è rigidamente centralizzata, anche se questo può darsi che sfugga a coloro che appunto fanno questo lavoro. Ecco, noi di questo vorremmo parlare oggi. E niente, quindi fatta questa premessa, diamo la voce a un altro compagno di questo gruppo di lavoro.
Ciao a tutti, iniziamo appunto come diceva Salvatore col secondo di questi redazionali che stiamo dedicando appunto più che altro per cercare di creare dibattito ed analisi su quello che è l'attuale fase economica e politica, e più che altro anche cercare di creare dibattito all'interno non solo dei compagni ma in generale, per cercare di capire come va mutando il mercato del lavoro oggi in Italia e quelle che è la caratteristica del nuovo proletariato insomma oggi. Salvatore già aveva iniziato facendo un cappello su quello che è la trasformazione del capitalismo e che ha portato a tutte quelle che sono le nuove forme contrattuali e quant'altro. Allora, senza andare in una repressione storica, insomma, che parte dal 73, Bretton Woods, eccetera, eccetera, però insomma, arriviamo agli ultimi anni. Gli ultimi anni perché oggi vorremmo appunto fare una cosa abbastanza parziale, cioè focalizzarci diciamo la falsa percezione di autonomia del lavoratore all'interno del ciclo produttivo. Perché diciamo questo? Perché appunto dagli anni 90, anzi dalla fine degli anni 80, prendo ad esempio sempre la Fiat, no? Perché appunto la Fiat in Italia non solo oggi ma da sempre è stata il portabandiera di quelle che sono le trasformazioni produttive organizzative del lavoro in Italia. Ai tempi, alla fine degli anni 80, con Romiti si lanciava la qualità totale, no? Si lanciava il modello toyotista in Italia e quindi si era detto vabbè, è finita la lotta dei classi, l'automazione in fabbrica sostituisce l'operaio, la fine del lavoro salariato, la fine della dipendenza della schiavitù, operai ha perso in quell'80, quindi adesso facciamo altro, no? È tutta, cioè, è poi una serie di letterature, fra l'altro, non solo accademiche ma anche divulgata popolare, poi hanno cominciato a dire, no, che il lavoro si era finalmente liberato dalla sua dipendenza dello sfruttamento, perché oggi il lavoratore, sempre parlando sempre sulla Fiat, poi pensate questa cosa proporzionata agli altri ambiti in cui in teoria l'autonomia era già più labile. Comunque niente, il lavoratore insomma partecipa, ecco, a partecipazione ai profitti aziendali. Oh, quindi il lavoratore può fermare la linea di produzione se la qualità non è ottima, può partecipare alla direzione aziendale attraverso i famosi comitati interni, può anzi e deve, è diventato quasi a un certo punto un dovere dell'operaio partecipare a tutti gli ambiti insomma di organizzazione, senza che l'elenco tutti, dell'azienda, eccetera, eccetera. Questa vulgata qua, da quando è iniziata con la Fiat, con Murphy, che è stato insomma, no, il simbolo della Fiat di questi tempi.
Qual è stato il progetto che ha messo in
moto? Il moto Murphy è stata, vabbè, è stata in sintesi il progetto toyotista, insomma, della, di un modello produttivo che si vedeva in Giappone, per cui vista la saturazione, poi, cioè, nel senso, spiego perché e come è arrivata in Italia e in Europa, insomma, no? Perché con questo cioè, fa capire anche quello che avviene negli altri mercati e negli altri settori produttivi. Allora, visto che il settore produttivo dell'auto, in quel caso là, insomma, il settore era addio non mi viene il termine, era saturo, scusate, ma era saturo, allora la produzione dell'auto, cioè quindi il padrone per poter vendere l'auto non adottava più il vecchio metodo fordista che come diceva Ford, no? Il detto di Ford, compratevi l'auto che volete, basta che sia nera. Quindi oggi non è più così, perché la saturazione dei mercati e la concorrenza in un mercato appunto saturo prevede che il consumatore compri, acquisti la merce non più su caratteri basilari, insomma, di convenienza minima, cioè di utilità minima, ma acquista in questo caso la macchina, ma in genere i prodotti in base a all'accessorialità, al gusto, ad altri criteri che vanno oltre, insomma, all'utilità minima del bene che tu compri, no? Quindi c'è l'aumento del suo valore di scambio, insomma, in questo caso è aumentato. Quindi, ritornando appunto a questa cosa, si chiedeva ai lavoratori un nuovo patto sociale, perché i tempi erano, no, il 92 eccetera eccetera, in cui si diceva vabbè ragazzi, qua c'è la crisi economica, ai tempi c'era pure, no? 92 in Italia, si deve fare l'Europa, i mercati sono fatti così, il consumatore acquista così, quindi adesso partecipiamo tutti insieme, cioè, non vi vogliamo fare male, no? Dice, no, invece venite con noi in una maniera ipercorporativa, insomma, che mai si era vista ai tempi del fascismo, insomma. E vabbè, cioè, insomma, questo meccanismo è andato avanti nel corso degli anni 90. Tengo sempre sul generale, perché appunto vorrei parlare di questo anche per altre categorie, no? Insomma, sì, questo tipo di approccio, no, all'organizzazione del lavoro e alla produzione è andato avanti per tutti gli anni 90, è andato avanti fino al 2007, finché appunto nel 97, fra l'altro, Treu, no, approva quello che è la nuova riforma del lavoro, quindi apre 93, no, è 97, mi fa confondere. Allora, in cui si cominciano a conformare altri tipi di contratti, oltre quello classico dipendente, perché appunto la produzione ha bisogno di lavoratori che siano autonomi all'azienda stessa, di partecipazione anche esterne all'azienda stessa. Ai tempi, fra l'altro, i collaboratori a progetto, appunto il termine lo dice chiaramente, cioè io prendo una persona, prendo il suo sapere, la sua esperienza, la sua formazione, eccetera, eccetera, lo faccio collaborare con me a termine su una cosa, cioè pensando, cioè, ponendo quasi un rapporto alla pari, uno a uno, fra azienda e libero professionista, che in teoria dovrebbe essere il lavoratore a progetto, no? Allora, in tutto questo i nuclei aziendali, insomma, si vanno restringendo perché la tecnologia naturalmente avanza, la tecnologia di un certo tipo, perché sappiamo sempre che la scienza non è mai neutra, avanzava tanto che le aziende si rimpicciolivano. L'industria naturalmente perdeva il proprio peso, si allargava il bacino dei cosiddetti servizi o terzo settore, quindi a maggior ragione in teoria secondo loro i lavoratori dovevano essere ancora più svincolati dalla azienda. Svincolati ma sempre fedeli comunque al progetto, attenzione, no? Che andavano a svolgere con il proprio contraente, sia perché appunto il settore dei servizi ha bisogno comunque di un turnover alto, sia perché appunto voleva far percepire questa falsa autonomia ai lavoratori. Poi naturalmente, insomma, arrivando a quello che veramente volevamo dire, che tutto questo è stata una grande fesseria. Perché? Perché c'è stato sia un abuso, un uso di, per come se l'erano prospettati i padroni e la borghesia, dei vari tipi di contratti precari, insomma, no? Per cui l'azienda ha bisogno di usare il lavoratore in maniera tale da non poterlo assumere al proprio interno perché era un costo, quindi di abbattere i costi, specialmente nelle aziende di servizi. Poi abbiamo visto con le varie lotte che ci sono state, Atesa per esempio è stata una delle tante, che c'è stato appunto un falso uso di quelle che erano le collaborazioni a progetto, perché alla fine erano fatto collaborazioni subordinate di vecchissimo stampo, manco vecchio stampo. Questo è successo anche a Melfi, no? La lotta del 2004, questa cosa qua ce l'ha fatta capire, addirittura i lavoratori erano così tanto incarogniti al fatto che poi là c'è stata proprio una scissione etica e morale all'interno di ogni singolo lavoratore, perché si sentivano presi per il culo, cioè, perché l'azienda ti diceva che erano autonomi, che partecipavano al profitto, che partecipavano alla qualità, mentre invece avevano i tre turni settimanali a doppia battuta, 5.000 provvedimenti disciplinari l'anno, insomma era il massacro totale. E questo qua avveniva pure ai call center, no? Avviene tuttora, come avviene tuttora alla Fiat. Insomma, però questi ultimi due anni dei crisi hanno insomma fatto finire un ciclo di che abbiamo raccontato insomma dalla fine degli anni 80 fino ad oggi. È finito un ciclo di una certa caratterizzazione di organizzazione del lavoro, di una certa caratterizzazione di la falsa autonomia dei lavoratori e quant'altro, no? Oggi, e Marchionne lo dice, ma non solo Marchionne, insomma, avviene in quasi tutte le aziende, il capitalismo ha mostrato veramente la sua faccia e visto che ormai, fra l'altro, il capitalismo ormai pervade assolutamente qualsiasi tempo di vita dei lavoratori, molto più di prima, che prima andavi in fabbrica, però poi uscivi e c'avevi quelle tue 5-6 ore per fare quello che volevi. Oggi non è più così, o perlomeno è così, ma il tempo che è libero che c'hai è spezzettato in maniera tale che non puoi progettare qualcosa col tuo tempo libero, no? Quindi quelle forme contrattuali servivano anche a rendere il capitale un capitale sociale, no? E pervasivo per tutta la società. Allora, che cosa è successo? È questo meccanismo appunto di falsa autonomia salta, che il meccanismo di sovrapproduzione è andato a pieno regime, quindi c'è stata la crisi, le aziende hanno bisogno oggi ulteriormente di controllare, di sussumere, di nominare la forza lavoro. E te lo dicono in maniera chiara, cioè, e lo dicono così tanto in maniera chiara che se lamentano addirittura se tu gli dici che gli hai tolto, cioè se gli fai la domanda perché hai tolto i minuti di pausa, no? Alla Fiat, addirittura te vengono a dire vabbè, ma stai pure lamentando per solamente i 10 minuti, ma che fa, non fa niente, tanto li paghiamo. Questa cosa qua nasconde il fatto che quei 10 minuti in fondo mostrano l'arroganza padronale da un certo punto di vista, ma anche quello che è un pericolo rispetto alla salute dei lavoratori e al dominio ulteriore della forza lavoro. Questo qua è un esempio per dire che insomma ce ne sono tanti altri e che oggi diciamo le nuove assunzioni vengono ulteriormente fatte con i contratti a tempo determinato o cosiddetti precari, insomma, o le false partite IVA, è un fenomeno in crescita, no? I falsi collaboratori occasionali, i falsi collaboratori a progetto, o ti farsi perché alla fine rientrano dentro meccanismi di produzione classici, di subordinazione classica, però quelle forme contrattuali permettono appunto la non malattia, non permettono insomma la fruizione di molti diritti, tale che il padrone può a sua volta controllare meglio la forza lavoro. Quindi per chiudere, insomma, il problema non è tanto il costo del lavoro e basta. Cioè, si diceva una volta, non mi ricordo in quale libro, cioè, quale miglior convenienza economica per un padrone che è il controllo totale della propria forza lavoro, insomma. Questo è. Andiamo in musica, Salvatore.
Continuando in questo ragionamento e passando un po' diciamo sul concreto, perché poi sono state dette molte cose, sicuramente anche in maniera un po' diciamo sommaria, quindi senza una specificazione insomma dei vari passaggi, ma questo proprio per evitare di sovraccaricare l'ascoltatore di nozioni. E invece ci interessa questo ragionamento, è una sorta di introduzione a che cosa poi questo significa nella concreta vita quotidiana di noi lavoratori, insomma in generale dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè come si è poi rappresentato questo tipo di situazione, come si è concretizzata. E in questo ci soccorrono alcuni esempi, insomma, che vogliamo fare rispetto sia a una falsa considerazione del concetto di professionalità, sia agli elementi di asservimento al lavoro, sia agli elementi di conquista ideologica, diciamo così, da parte del padronato rispetto al lavoratore stesso. E lo facciamo proprio facendo alcune così, citando alcuni episodi e cercando poi di trovare degli elementi comuni, insomma, delle linee di raccordo. Dicevamo, citiamo alcuni esempi. Siccome prima è stata citata naturalmente Atesia, naturalmente visto che da diversi anni rimane l'esperienza di lotta dei lavoratori precari in forma auto-organizzata e diretta più significativa che si è sviluppata nel nostro paese, e appunto chi ha, diciamo, visto lo sviluppo della condizione lavorativa all'interno di Atesia in tutti questi anni, nel senso che Atesia è nata, non ricordo la data precisa, comunque i primi degli anni 90, fra l'altro è nata dentro l'IRI di Prodi, come poi è stata acquistata da 7 Pagine Gialle e così via, fino a diventare un'azienda prima di Telecom e oggi di Tripi. E appunto nel corso di questi anni, inizialmente, se qualcuno capitava di parlare con le persone che erano impiegate all'interno di Atesia, diciamo sostanzialmente c'era una scarsa consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito dell'organizzazione sociale e nell'organizzazione del lavoro, per cui era intanto un'azienda a forte prevalenza giovanile, a forte prevalenza femminile, e spesso ci capitava, insomma, intervistando questi lavoratori o lavoratrici, insomma, ma anche altri lavoratori che magari ci dicevano che erano comunque contenti di svolgere questa attività con questo tipo di contratto, perché tutto sommato, insomma, riuscivano a guadagnare discretamente, e poi c'erano molte belle ragazze. Questa era un'affermazione che veniva fatta proprio tranquillamente, e salvo poi però contemporaneamente avere una serie di linguaggi al proprio interno che erano abbastanza contraddittori rispetto a queste affermazioni. Per cui, per esempio, all'epoca in Atesia i contratti erano fatti di 3 mesi in 3 mesi, e ogni 3 mesi usciva una lista, veniva appesa in azienda una lista con l'elenco delle persone a cui veniva rinnovato il contratto. E chi non si trovava all'interno di quella lista, voleva dire che danno a casa. Tant'è che appunto i lavoratori avevano soprannominato questo comportamento la Schindler List, perché se stavi nella lista riservato, altrimenti no, no? Quindi era un po' strano, no? Una definizione che faceva riferimento all'epoca del nazismo e alla persecuzione degli ebrei da parte nazista, e poi una condizione che veniva descritta come tutto sommato accettabile. Infatti non a caso poi dopo pochi anni quegli stessi lavoratori hanno preso una consapevolezza diversa della realtà e hanno sviluppato e prodotto la lotta che sappiamo. Ma ancora, sempre rimanendo nell'ambito dell'Atesia, ma soltanto perché, essendo il call center più grande d'Italia, diciamo è un riferimento che possiamo riportare tranquillamente anche all'interno della gran parte degli altri call center. Anzi, molto spesso nei call center più piccoli la condizione è anche più pesante. Dicevamo, quindi, sempre rimanendo là dentro, una prima cambiamento che si è prodotto è stato proprio quello dell'età media del lavoratore e della lavoratrice, nel senso che se appunto nei primi anni si trattava principalmente o di giovani al primo impiego o di giovanissimi che magari facevano quell'attività mentre studiavano, quindi serviva, diciamo, come integrazione dei propri momenti di, così, di consumo, non consumo per necessità, ma diciamo consumo di piacere. Se c'erano poi un piccolo nucleo che magari iniziava a essere costituito da donne che svolgevano questa attività, pur avendo una famiglia, anche qui principalmente per avere una propria autonomia economica e non per mantenere, diciamo, la sussistenza della propria famiglia, poi il cambiamento che avviene è quello per cui gli stessi che avevano iniziato a lavorare lì dentro magari come studenti, poi una volta conclusa la loro fase formativa si rendevano conto che il mercato del lavoro non offriva nient'altro che impieghi simili allo stesso che svolgevano là dentro, e quindi continuavano a lavorare là dentro, ma a quel punto il salario che si produceva là dentro doveva servire a un mantenimento, non era più per andare, che ne so, a divertirsi il sabato sera o cose di questo tipo. E allora chiaramente cambia il rapporto con quell'attività lavorativa, cambia con il fatto che se ti ammali, e naturalmente più cresci d'età e più questo rischio lo corri, non venivi pagato e così via. E quindi questo è un primo cambiamento. Un secondo cambiamento è dato proprio dal processo invece di espulsione dal mercato del lavoro, diciamo così, classico, per intendendo con classico il mercato del lavoro fondato sul contratto a tempo indeterminato, per cui all'interno di questi luoghi di lavoro come Adesia si iniziano a incontrare molte persone di età anche intorno ai 50 anni o età di questo tipo qua, che magari sono stati vittime di qualche ristrutturazione in azienda, in fabbrica o dove sia, quindi si sono trovati disoccupati e affacciandosi sul mercato del lavoro, tanto più a quell'età, l'unica opportunità che hanno trovato è stato un lavoro di questo tipo qua. E allora questi cambiamenti hanno anche portato a un altro considerazione. Se fino a 10-15 anni fa potevamo considerare la condizione della precarietà una condizione principalmente giovanile, oggi questo non è più vero in nessun senso, cioè sia nel senso che non è che la precarietà è diffusa in tutti gli ambiti lavorativi e quindi investe tutti quanti, e sia nel senso che oggi possiamo dire che chi inizia a lavorare adesso o chi perde il proprio posto di lavoro e ne deve cercare un altro adesso si trova comunque all'interno di un mercato del lavoro estremamente precarizzato. Quindi non è più una questione generazionale o di età, ma è una questione semplicemente del momento in cui accedi al mercato del lavoro, molto spesso non per tua scelta. L'altro aspetto, insomma, che si affianca anche in maniera contraddittoria a questi elementi che abbiamo detto, è quello invece delle modalità attraverso cui si cerca comunque di mantenere un controllo ideologico, ma che è estremamente materiale, sui lavoratori e le lavoratrici, cioè attraverso una serie di aspetti che appartengono, potremmo dire, alla società dello spettacolo, nel senso, sia nel senso proprio assoluto, no? Ci viene in mente l'esempio del centro commerciale di Porte di Roma, che credo sia uno dei più grandi centri commerciali d'Italia, non so se forse Lunghezza è ancora più grande, comunque poco importa, e dove assistiamo anche in questi tempi a eventi sempre più, per noi allucinanti, ma comunque sempre più indicativi, cioè eventi tipo la trasformazione del centro commerciale in un'enorme discoteca, per cui viene mandata la musica a palla in una sorta di karaoke, che ognuno può andare lì e cantare, c'è stata una marea di gente che balla cosa, intanto fa acquisti nel centro commerciale, poi magari gli acquisti li fa meno rispetto al valore aggregazione. Oppure in questi giorni è presente sempre a Porta di Roma, non per fargli pubblicità, però sempre per segnalare l'assurdità delle situazioni, il più grande peluche del mondo. È un enorme peluche che sta all'interno di una dei corridoi del centro commerciale. Questo nel significato che assumono questi luoghi. Ma insieme a questo, all'interno delle aziende vengono fatte operazioni simili, sempre rimanendo su Adesia, a cui siamo molto affezionati. Ci ricordiamo un po' di anni addietro, non so chi è che di voi, degli ascoltatori e dell'ascoltatrice, si ricorda che c'era una pubblicità di un numero telefonico, quando se sono liberalizzati i numeri tipo il 12, no? Dove c'era una pubblicità che c'era il Pelotto, che era un pupazzo che veniva... Bene, questo numero era gestito fra vari call center, fra cui anche appunto Adesia, e veniva messo in premio il Pelotto fra i lavoratori che avevano una maggiore efficienza nella propria attività. Per arrivare ad oggi, dove invece è stato fatto un accordo sindacale a luglio scorso, per il quale, rispetto a una situazione in cui i lavoratori lavorano 4 ore al giorno, fanno 20 o 24 ore settimanali, con dei salari quindi miserevoli di 500 euro al mese, e quindi si aspirano a lavorare più ore, no? Che diciamo uno dovrebbe aspirare a guadagnare di più, però vabbè, intanto si aspira a lavorare di più per guadagnare di più, perché comunque se no non si campa. Che poi è pure appunto nel meccanismo di organizzazione del lavoro, è anche una cosa un po' particolare, perché il lavorare le 4 ore non ti permette di campare e quindi ti costringe a fare 2-3 lavori, quindi in effetti l'orario lavorativo diventa di 12, 13, 14 ore al giorno per il singolo lavoratore. Quindi l'estensione dell'orario di lavoro all'interno di quella singola azienda magari ti aiuta a liberarti di qualche altro lavoro, e quindi diventa in questo senso anche una forma di riduzione dell'orario di lavoro. Però a prescindere da questo, quindi c'è questa voglia di, e da tempo vengono firmati accordi per portare a 6 ore l'orario lavorativo dalle 4, no? Dopodiché questi accordi sono solo degli specchietti per la lodole, nel senso che sui 2000 impiegati all'interno dell'azienda ne vengono portati, che ne so, 50, 70, 100 a 6 ore. E semplicemente cercare di evitare che cresca un nuovo modo di lotta all'interno dell'azienda. Adesso sono inventati questo accordo, per cui hanno messo su dei mini team di 4 persone l'uno, viene sviluppata una gara sulla produttività dei vari mini team. I mini team che sono più produttivi, fra i mini team più produttivi vengono scelte le persone a cui per alcuni mesi viene concesso di lavorare 6 ore. Quindi una competizione allucinante, firmato ovviamente da CGIL, CISL e UIL, senza distinzioni di sorta, questo tipo d'accordo. E che fra l'altro l'efficienza del team viene misurata attraverso una serie di controlli a distanza in palese violazione dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori sui lavoratori stessi, ma questo tanto non ci fa caso nessuno. Quindi da questa serie di elementi vengono resi possibili, pure parliamo per fare esempi di altro genere, all'interno di Leroy Merlin invece i lavoratori vengono annualmente chiamati uno a uno a parlare con il proprio capo, che gli espone quanto è brava l'azienda, tutte queste cose qua, e dopo gli chiede: tu che vorresti? dall'azienda, nel senso che tu devi rispondere, che ne so, vorrei un passaggio di livello, un 100 euro d'aumento del salario al mese, quello che ti pare. E fra tutti quanti qualcuno viene accontentato e gli viene dato qualcosa di quello che lui ha richiesto, mantenendo quindi questo costante asservimento all'azienda, per cui tu aspetti sempre che papà ti fa, te dà la
che insomma di quello, però proporzionalmente questo avviene anche in altre aziende come la Fiat, per esempio, altre cose.
Sì, sì, sono chiaramente la forma macroscopica di un meccanismo che è estremamente diffuso, magari in alcune situazioni in forme meno evidenti rispetto a quelle che abbiamo citato adesso, ma che dà il senso di come sia estremamente forte un elemento che, se invece lo valutiamo su un piano materiale, cioè di, diciamo, oggettivo della realtà, per quanto possa essere oggettiva la realtà, è assolutamente incomprensibile. Cioè viene fatto un processo di far credere nella professionalità del proprio ruolo lavorativo proprio nel momento in cui il lavoro è quanto di più astratto esista, cioè nel senso che tu effettivamente, se un 100 anni fa, ma ancora 50-60 anni fa, alcuni ruoli lavorativi, anche diciamo operai, proletari, avevano la necessità di una certa conoscenza, quindi di un grado di formazione che spesso magari si era costruita esclusivamente con l'esperienza sul lavoro, ma comunque di un certo grado di formazione per poter svolgere la propria attività lavorativa. Oggi questo tipo di attività lavorative sono, nel 99% dei casi, attività lavorative che possono essere svolte da chiunque con un piccolissimo, proprio brevissimo addestramento. Tant'è vero che è normale, questo mi sa che l'abbiamo già citato anche nella scorsa trasmissione, è normale che persone che magari lavorano soltanto da 2-3 anni, che appunto soltanto da 2-3 anni sono usciti dalla scuola, dal circuito scolastico, eppure già in questo poco tempo hanno fatto numerosissimi tipi di lavoro estremamente distanti da loro, dal Pony Express appunto all'addetto telefonico del call center, a il web designer, allo sviluppatore in Java e così via.
C'è un ritorno dell'operaio qualificato professionale, scusa, però quando la professionalizzazione reale non c'è, però le forme contrattuali sembrano quelle dell'operaio professionale, insomma.
Sì, sì. E appunto dico, quindi questo cambio così repentino attività lavorativa è proprio indicativo dell'assenza in realtà di una professionalità vera, se vogliamo usare questo termine. Ecco perché noi diciamo che è un assurdo, così come l'assurdo della fidelizzazione all'azienda è dato dal fatto che nello stesso momento in cui si richiede questo, si richiede la massima partecipazione allo sviluppo dell'attività produttiva, contemporaneamente è lo stesso momento in cui il processo produttivo nella sua interezza è assolutamente sconosciuto al lavoratore. Adesso mi interrompo, che
sì,
c'è una telefonata.
Pronto?
Sì.
Ok.
Allora. No, solo per mettere un quello sull'analisi che ha fatto Marco, insomma, sul racconto che ha fatto, voglio quello che è successo nei luoghi produttivi negli ultimi anni. Per, diciamo, aprire solo una piccola parentesi, poi magari si affronterà in un momento più propizio in seguito. Cioè quello che dice lui, noi per anni come compagni, insomma, ci siamo sempre interessati del di come ad esempio i media, no, influissero poi sulla percezione della realtà della propria vita delle persone, no, delle classi lavoratrici, delle lavoratrici, dei lavoratori, di come fossero appunto, cioè sono state proprio oggi continuano, no? Se uno si guarda le trasmissioni televisive dire due dibattiti pubblici in cui sembra che in realtà poi il controllo della forza lavoro avvenga perché c'è un coordinamento generale generato da Berlusconi o da chi per lui, che praticamente possiede i mezzi di informazione per cui fa lavaggio cervellare. Secondo me è da anni, insomma, che cerchiamo pure di dire queste cose, invece proprio attraverso questo processo materiale molto più sottile, molto più intimo, che passa proprio nella vita quotidiana, nel tempo delle persone che vivono il lavoro, appunto attraverso proprio questo come dire, questo paradigma di vita, no? Questa divisione monadica per cui ogni persona deve essere che vede nel proprio nella propria persona che passa accanto a lui gran parte della giornata lavorativa, ma anche non un competitore, un qualcuno che comunque, ecco, non sarà forse il caso poi di rileggere appunto la realtà attraverso questi fondamenti, attraverso quella che è appunto questa lettura poi estremamente superficiale che vede appunto semplicemente un potere che si manifesta attraverso il possesso dei mezzi di comunicazione. Qui ancora una volta io metterei l'accento sul fatto che il potere si manifesta attraverso il possesso dei mezzi di produzione, che alle volte i mezzi di comunicazione a loro volta sono anche mezzi di produzione. Ecco, tutto certo. Lì.
Grazie. Okay. Grazie a te. Grazie per ciao. Questa. Ciao, grazie.
Ciao.
Sì, è assolutamente esatte, queste sono assolutamente esatte queste considerazioni che sono state fatte, ma appunto ritornando al ragionamento, ma che si collega proprio direttamente a queste considerazioni che venivano svolte orora, cioè ovviamente il problema dal punto di vista del padronato o del capitale o il termine che vogliamo usare non ha importanza, comunque di chi ci sfrutta, no, ovviamente tutto questo non lo fa perché vuole vincere una battaglia ideologica, al contrario, la battaglia ideologica gli serve esclusivamente per aumentare il livello di produzione di plus valore e quindi di profitto da ognuno e ognuna di noi, e questo è la finalità, insomma, per cui vengono sviluppate questo tipo di comportamenti. Ma noi pensiamo che, per esempio, nel commercio, prima Dario citava, insomma, gli elementi della precarietà, no? Anche alcuni numeri, i circa 4 milioni di precari, eccetera. Allora, all'interno di queste forme esiste un contratto che è molto diffuso soprattutto nel commercio, che è quello dell'associazione in partecipazione, che è un contratto che, se uno va a leggere, diciamo, la sua definizione, è un contratto che si forma fra gli imprenditori di un'azienda, cioè appunto mi associo e partecipo degli utili dell'azienda, che però prevede una importante differenza, cioè ammette come elemento di partecipazione al capitale, quindi il tuo contributo al capitale è dato in lavoro, cioè normalmente come funziona? Cioè, so, le azioni, no? Quindi viene versato un capitale sociale X, questo capitale sociale viene usato per acquistare la forza lavoro da un lato, i mezzi di produzione dall'altro, eccetera, eccetera, sviluppo una produzione, la rivendo e continuo il ciclo dal denaro alla merce e poi di nuovo al denaro. Questo mi produce degli utili che vengono poi ripartiti dai vari padroni, insomma, da coloro che hanno messo questo capitale. Ora, in questo caso, c'è qualcuno che non ha capitale perché è un proletario come tutti noi, e quindi che cosa ha di sé? Soltanto la forza lavoro, e quindi mette la sua quota di capitale data dalla sua forza lavoro, e risulta quindi un piccolo imprenditore, un associato in partecipazione in realtà, ed è sottoposto invece a un livello di sfruttamento ancora più pesante rispetto a chiunque altro, perché immaginate per esempio in questo contesto che cosa significa scioperare. Significa non solo non avere retribuita quella giornata, ma se lo sciopero è efficace e effettivamente abbatte la produzione, tu non c'hai proprio il salario, quindi cioè vai oltre quello che è il meccanismo de uno sciopero normalmente inteso. Ecco, questo e così lascio la parola perché forse è stato anche troppo lungo, era per cercare di dare diciamo concretezza, perché tante volte poi se no facciamo delle affermazioni o anche delle spiegazioni che però è difficile poi per ognuno di noi che ascolta trasportarle nella propria vita quotidiana. Invece questi elementi cerchiamo proprio di portarli affinché si produca un dibattito e parta proprio dalle condizioni reali che ognuno e ognuna di noi vive.
Allora, no, tutto questo sulle trasformazioni io le chiamo deregolamentazioni che sono avvenuti, no? In delle fasi ben precise, cioè io non voglio tornare molto indietro, però 1980 era una battaglia simbolica, quella battaglia di difesa dei posti di lavoro, i 30.000 licenziati dalla Fiat, per la Fiat fu in questo modo, perché da quella data la Fiat non ha diminuito la forza lavoro che lavora per lei, ma forse l'ha anche aumentata, perché quel tipo di scelta ha portato gradualmente a deregolamentare ogni forma di rapporto di lavoro, ogni regola, no? Mano a mano venivano, con l'accordo delle organizzazioni sindacali, mano a mano sempre fatte meno, oggi le chiamano diritti. Io dico che più che i diritti sarebbero gli interessi dei lavoratori, che venivano mano a mano svenduti, dati sotto in questo modo. Tant'è vero, come diceva Salvatore, le ferrovie avevano 220.000 dipendenti, oggi ce n'hanno 100.000, ma la Fiat, le ferrovie, oggi non è che ci hanno meno dei 220.000 dipendenti, forse ce n'hanno di più, ma ce l'hanno, no? In appalti, subappalti, terzi appalti, senza regole, senza diritti, col sistema della situazione. Questa trasformazione, fino ad arrivare ai famosi e disastrosi anni 90, 91, 92, 93, il famoso accordo col nuovo patto sociale, che deregolamenta tutto quanto con la scusa della concertazione, che ogni forma viene concertata tra imprese e rappresentanti dei lavoratori, che determinano in quelle norme che i rappresentanti sono solo quelli, decidono loro chi sono i rappresentanti, da lì nasce tutta questa situazione, e contemporaneamente si lancia l'idea della qualità totale, che puta caso questo modello nuovo di produzione industriale, dove la vanno a collocare? La vanno a collocare in Basilicata, terra dove i lavoratori, i contadini, gente senza niente, gli sembrava chissà che sarebbero stati disposti a accettare ogni forma di condizione, diventava difficile trasformare la qualità totale a Mirafiori, che ancora un minimo di coscienza di classe tra i lavoratori era mantenuta, la trovano e la piazzano, la delocalizzano esattamente, no? Come stanno facendo oggi, dove vanno a delocalizzare? Dove c'è meno coscienza di classe, meno situazioni. All'epoca era il sud, no? Nascono per questo motivo le fabbriche del sud, e la stessa cosa stanno facendo oggi, l'ulteriore trasformazione dove la vanno a proporre, non a Mirafiori, ma la propongono dove? A Napoli, insomma, a Pomigliano, anche. No, ma lì c'è ancora, perché vengono da storie, no, serie di conflitto di classe, ma in un territorio depresso, in un territorio de magni sta minestra o de butti da finestra, tant'è vero giocano su sto terreno qua. Tutto questo avviene in contemporanea mentre viene deregolamentato tutto intorno. Io parlo per la mia esperienza, io lavoro da tanti anni nella pubblica amministrazione, e quando sono entrato io, da chi puliva a chi dirigeva erano tutti dipendenti statali, c'erano le varie situazioni, cose. Oggi mi trovo a lavorare sempre nello stesso posto, perché quando sei nella pubblica amministrazione lavori sempre là. Tu ti attacca al cazzo, perché io riesco a scavalcare pure sta cosa, perché me ne vado prima in pensione. Amaro sarà per chi rimane, che vedo che sono molto addormentati, vuol dire che il guaio, forse non si rendono conto delle cose che stanno avvenendo. Io lavoro in un posto, e come il mio è esempio per tutti i posti, pure pubblici, è uguale per la Fiat, uguale per le grandi imprese, in cui dentro ci sono almeno 6-7 contratti diversi, no? Contratti, non cose diverse, per categorie, cioè quelli che lavorano col commercio, categorie metalmeccaniche, quelli che stanno nel settore informatico, la Tesia lavora per l'Inpidap con un bel numero di persone che ha la categoria del commercio. Mo non lo so se l'hanno passato telefonico o meno, però è una categoria. Poi ci stanno i metalmeccanici, poi ci stanno le ditte di pulizie, poi ci stanno le imprese di facchinaggio, poi ci stanno i manutentori, che erano tutte categorie della pubblica interne, in cui il blocco si poteva fare. Oggi pure quando tu decidi, faccio lo sciopero, protesto, perché dicono che il sciopero non funziona, non è tanto perché s'assenta la gente, ma tanto pure che s'assenta il 50% delle persone, c'è un altro 50% che non è crumiro, no? Che però la sua categoria non è schiamata alla lotta, perché se sciopera il pubblico impiego rimangono tutte queste altre persone che riescono a portare avanti tranquillamente e non interrompi nessuna produzione. Tutte queste trasformazioni che sono venute non sono state in grado, e qua mi riferisco alle realtà di movimento in particolare, a dargli rappresentanza. Oggi chi le rappresenta tutte queste categorie, 4 milioni di disoccupati e partite IVA che sono dei sfruttati, no? Perché devono pagare l'IVA, devono mantenersi, una contabilità per più a due sordi, cioè delle volte se si fanno i conti fra quelli che gli danno e quelli che poi devono restituire, forse ci mettono la differenza di tasca, no? Dice, oggi non c'è né rappresentanza né politica né sindacale di queste categorie. L'esperienza del sindacalismo di base, che nasce proprio nei conflitti del 92, un nuovo sindacato di classe, al posto di leggere queste trasformazioni e vedere come dasse una struttura organizzata per rappresentare queste deregolamentazioni, queste fuoriuscite di cose, perché si è scimmiottato un po' a sinistra, alzando un po' più la voce, ma sempre le categorie dove il sindacato diventava più facile farlo. Oggi noi sappiamo, per i dati che ci sono, che il 94% in Italia delle imprese sono piccole o piccolissime imprese, cioè dove il sindacato neanche si ci può affacciare davanti.
4 milioni e mezzo le imprese in Italia, 4 milioni e mezzo.
Il 94% di queste sono al di sotto dei 15 dipendenti. 94%, dove lì non esiste proprio l'arrembaggio totale. Allora dice, portiamo anche questo arrembaggio dove dove non le possono decentrare di più, alle grosse imprese, no? Quelle che vanno sopra i 50 persone. L'obiettivo di Marchionne è proprio questo, fateci fare come cazzo ci pare, altrimenti qui non vi rimane niente. Oggi questo noi dovremmo cercare di far capire, che rappresentanza politico-sociale si deve dare a questa massa enorme di lavoratori, che siano a contratto a tempo indeterminato e che siano a contratto precario, cioè a rappresentanza a questi soggetti non ci sto. Poi si manifesta una resistenza, una lotta di classe più sul territorio. Caiano per me, io la leggo come lotta di classe, di sopravvivenza di un territorio, di questa situazione. Cioè io posso leggere che è lotta di classe quello che fanno nella Val di Susa, ma noi dobbiamo cominciare a capire come dare rappresentanza a queste cose, non spiegare solamente quella condizione, e devono prendere coscienza proprio quelli che si trovano dentro questa situazione. Un lavoratore a partita IVA sarebbe dare una strutturata a resistere all'aggressione che gli viene fatto giorno per giorno. Non può pensare che è un libero imprenditore, è un collega Berlusconi, perché tanti hanno pure questa cosa, lì c'è lavoro, siamo colleghi. Io conosco delle persone che fanno lavoro a Cottimo nell'edilizia e si sentono colleghi Caltagirone, insomma, cioè sono colleghi.
Cioè, il compagno che il martellamento ideologico ha prodotto anche questo.
Allora noi dobbiamo cercare di arrivare a questo, queste discussioni.
Ritorniamo,
questo è l'argomento, no? Ritorniamo.
Perché altrimenti poi nel senso si apre il capitolo di come organizzare i lavoratori eccetera eccetera, però insomma cioè cerchiamo di mantenerlo un pochino all'atere, anche perché già è fatto un certo orario, e più che altro perché questo qua darebbe spazio ad altri redazionali, comunque a dibattiti che hanno bisogno di una specificità, insomma solo questo volevo dire.
No, vabbè, io chiudo, no, io ci leggo questa
in maniera brutale. E
certo, ma no, ma perché io da questo posso partire, non è che devo solo spiegare le trasformazioni che sono arrivate, non è che sono arrivate come una grandinata se trasformazioni, capito? Cioè non è che all'improvviso è nuvolato e si è messa a piove, porca puttana, era qualcosa imprevedibile. Vabbè, mo inutile che, no? È un accento sul discorso. Dico, questi invece sono disegni che vengono ben da lontano e potevano essere tranquillamente intercettate nella discussione, e molte avanguardie l'hanno denunciato. I bulloni del 92 l'avevano individuato questa situazione, solamente che poi non siamo riusciti a dargli questa situazione. Ecco perché oggi c'è morte tua, vita mia sui posti di lavoro. Ognuno si guarda per sé, ognuno si fa dove è possibile anche una lotta collettiva, ma per sé, per il loro collettivo, e dentro sta cosa ci sguazzano i vari Marchion, no? Cioè che poi si possono permettere a dire su sta cosa e poi dicono è tutto sotto controllo, noi facciamo grandi cose, non ci stanno manco scioperi, non protesta nessuno, si vantano da questa cosa e c'è nel tempo di andare a fare i giochetti tumma tumma.
Allora, e tornando, secondo no, per chiudere adesso, anche perché già è l'una e un quarto, però vabbè, senza voler fare le conclusioni, però come diceva insomma Ettore, la parte iniziale sua, se le aziende appunto con gli appalti e subappalti hanno fatto in modo che non si percepisca più la un'organizzazione del lavoro e la grande e la filiera produttiva della grande azienda, no? E fra l'altro un aumento sempre che diceva Ettore delle piccole aziende, guarda caso, è in crescita da quando si è liberalizzato il subappalto in Italia, no? E da quando le grandi aziende hanno cominciato ad esternalizzare. Quindi non è che è finita, cioè non è che la deindustrializzazione è un processo tale da togliere le da eliminare le grandi aziende. Attenzione, le grandi aziende oggi sono divise in mille subappalti. Alla Fiat stessa, sempre per dire l'esempio della Fiat Murphy, la Fiat Murphy sembra piccola, ma dentro la Fiat ci stanno, oltre al indotto classico, eccetera, eccetera, che, non, che prima magari era di proprietà Fiat e oggi non più, ufficialmente, anche se poi magari i maggiori azionisti sono sempre loro. Dentro la catena di montaggio, ma dentro la catena di montaggio ci stanno i subappalti. C'è la Magneti Marelli che si fa dalla linea, dalla postazione 7 a postazione 10. La, un'altra azienda di cui adesso non ricordo il nome che si fa le ruote. A Magneti Marelli che si fa gli ammortizzatori, eccetera, eccetera. Ed ufficialmente l'azienda Murphy, cioè ASAT, a Murphy sembra cioè se sembra comunque molto più ridotta rispetto a prima. Però in effetti questa cosa non è così, perché noi bisogna che capiamo più che altro, cioè quando parliamo dei grandi e piccole aziende non dobbiamo farlo sui numeri reali e sui contratti reali, ma bisogna farlo sui processi produttivi che tali aziende hanno al proprio interno. Questa cosa qua la possiamo fare con la Fiat, questa cosa qua la possiamo fare pure con la Telecom, questa cosa qua la possiamo fare con le acciaierie, la possiamo fare
con anche le grandi aziende, quelle si chiamano di trasporto industriale, di servizi industriali, in la fondo, telecomunicazione, esatto, l'elettrico,
ma anche, le anche nel pubblico impiego. Io lo dico ci hanno bloccato le assunzioni al pubblico impiego, e il Brunetta che dice da qui a due anni, nel 2015 a cinque anni ci saranno 300.000 lavoratori in meno. Ma dice la grossa cazzata, perché ci saranno magari 500.000 precari in più che esatto, stanno lavorando per la pubblica amministrazione. Perché il lavoro non si diminuisce.
Arrivando a botta a questo, no, cioè, Max in fondo diceva che l'accentramento monopolista è il fine del capitalista, no? Noi oggi non è che in effetti vediamo la grande azienda che pervade tutto col proprio marchio, col proprio simbolo, eccetera, eccetera. Noi oggi vediamo una cosa che è molto più velata. Cioè un nucleo centrale che oggi viene attaccato con l'eliminazione dei diritti perché è troppo garantito, secondo loro, eccetera, eccetera. Però una marea di piccolissime aziende che comunque non è che campano da soli, cioè non è che un'azienda e 10 dipendenti riesce a produrre una cosa e campare di vita propria senza che ha il subappalto, cioè che ha il subappalto con qualcuno. Ok, oggi in Italia tutte queste piccole aziende vediamo che sono inserite in processi produttivi che prima erano facenti parte di una grande azienda. Quindi è fatto dall'industria manifatturiera fino all'industria dei servizi, ok, come la tele, come vediamo un accentramento monopolista molto forte oggi in Italia. Però questa cosa la dico perché mentre si attacca oggi con la crisi il lavoratore dipendente è garantito, bla bla bla, eccetera, eccetera, vediamo che intorno ai nuclei aziendali delle grandi aziende oggi in Italia, perché comunque in Italia rimane sempre un apparato produttivo familiare ancora oggi, con tutto che se ne dica, però cioè se la Fiat non se ne va è un segnale dal suo punto di vista, cioè se la Fiat non lascia l'Italia con le proprie aziende è un segnale. Però insomma questo è un altro ragionamento, però insomma a parte che siano familiari o meno, però vediamo un attacco oggi ai nuclei degli operai garantiti o dei lavoratori garantiti, e vediamo un movimento a fisarmonica rispetto a tutti i lavoratori precari che ruotano intorno a queste aziende. Fisarmonica che significa? Che con la crisi sono stati licenziati o per usare il termine nuovo non sono stati rinnovati i contratti a molti precari e delle aziende subappaltanti o delle aziende che comunque avevano i contratti precari. Però le nuove assunzioni che stiamo vedendo oggi sono fatte con i contratti precari, quindi c'è un riaumento negli ultimi mesi dei contratti precari e un abbattimento totale dei contratti a tempo indeterminato. Questa qua è la nuova funzione. Però una, cioè, leggere questo processo significa che noi dobbiamo capire che lavorare a partita IVA oggi, cioè con la falsa partita IVA perché sei costretto ad aprirtela alla propria azienda con tutto che alla fine lavori a tempo in maniera subordinata, i falsi CoCoPro, i falsi lavori interinali, eccetera, eccetera, fanno parte di un meccanismo funzionale unico, ma non solo della contraddizione capitale lavoro, perché il lavoratore lavora e produce plus valore, ma comunque fanno parte di processi produttivi unici a volte. Quindi il movimento molte volte si è perso sul capire come aggregare la, cioè come fare una battaglia unica sulla precarietà, eccetera, eccetera. Però mentre si poneva questa domanda, sentivamo molti compagni che dicevano: ma io ho fatto l'università e oggi mi ritrovo a fare il cameriere. Ah, ma io ho studiato una professionalità su un certo settore, adesso mi ritrovo a lavorare in un altro con meno soldi di quanto mi aspettavo. Ma cioè, e io molte volte ti rispondo: ma secondo te ma che ti aspettavi? Che tu con l'università, con la professionalità, veramente riuscivi a fare l'ingegnere? Cioè, veramente noi pensiamo che tutti i migliaia di ingegneri, di scienziati della comunicazione, andranno ad inserirsi nei ruoli dirigenziali? Cioè, è impossibile, no? Cioè, la riforma universitaria è stata fatta apposta per invece avere un sapere funzionale al lavoro subordinato e ad un processo produttivo particolare. È operazione della conoscenza, mi suggeriva Marco. Quindi in questo meccanismo qua non si può pensare che ancora oggi che la professionalità sia un elemento di autonomia del lavoro. La professionalità non è altro che la falsa illusione che l'azienda ti dà del tuo lavoro, per poterti mettere al centro dell'attenzione rispetto alla partecipazione all'azienda, alla pari, ma noi abbiamo bisogno del tuo sapere, eccetera, eccetera. È una mera di cazzate totale. Perché, come si vede a maggior ragione nelle aziende di servizi, che oggi in Italia sono tantissime, vediamo quello che è successo a Omnia, vediamo quello che è successo a Otelia, tutte persone che pensavano che la propria condizione, oggi faccio l'informatico, sono quello innovatore, sto sulla cresta dell'onda, ma invece non è, è stato tutto il contrario. La propria professionalità è stata sostituita nel giro di 2 mesi. A Omnia che cosa è successo? Gli hanno gonfiato la testa con la professionalità. I lavoratori oggi rivendicano ancora quella professionalità, la professionalità che non vale niente in sé, perché non fa l'ingegnere, cioè o perlomeno non fa il medico, e anche i medici sono così tanti oggi da entrare in concorrenza fra loro. Il problema è che appunto la conoscenza è così bassa o così poco specializzata in fondo, e la tecnologia aiuta in questo, che c'è un turnover, ripeto, enorme in quei settori là. Quindi noi non possiamo contare sulla professionalità, non possiamo contare sul sapere universitario come garanzia del proprio posto di lavoro. Una grande cazzata. Le vere esigenze professionali oggi in Italia, con la privatizzazione del sapere e con i finanziamenti a scuole private, lo vediamo alla LUIS, lo vediamo alla Cattolica, lo vediamo da altre parti. Quelli fanno i lavori erigenziali, cioè siamo ritornati all'Ottocento a questo punto di vista, in cui c'era la classe per i ricchi e la classe per i solo che la classe per i poveri oggi è l'università. Però parlare e questo significa una cosa, e chiudo almeno il mio intervento oggi, e parlare di questo significa che la percezione dell'autonomia che si ha nel lavoro è completamente falsata, le battaglie sulla precarietà e sul lavoro dovrebbero andare nella direzione di generalizzare e di unificare le lotte non tanto sulla propria mansione aziendale, ma tanto sulla funzione che si ha dentro il processo produttivo. Cioè la partita IVA non è differente dal call center, dal GoPro al call center o dal tempo indeterminato al call center, anche se poi fai la stessa mansione o c'è la partita IVA e tu non ce l'hai.
Quello che dovrebbero fare, infatti, collettivamente, probabilmente, perché è un lavoro che si fa collettivo, i lavoratori di queste nuove figure giuridiche, è quello di scoprire il processo produttivo in cui sono inseriti, la banalizzazione del lavoro oggi è quanto mai attuale. Insomma,
c'ho la partita IVA e lavoro in RAI, ma se poi alla fine in RAI fai il lavoro che prima faceva uno con tanto tempo indeterminato, certo, e fai comunque nulla, certo, il montatore a 800 euro, ma che cosa è cambiato sostanzialmente? Cioè, nulla, è cambiato tutto formalmente.
La percezione del lavoro è cambiata l'organizzazione sindacale, la percezione del lavoro, quindi su questo, per concludere questo punto, che cioè non è una conclusione, chiaramente più che altro è un'esortazione, di lanciare un grosso dibattito, sarebbe quanto mai opportuno, proprio perché si possa scoprire ciascuno nelle situazioni più anomale, più strane, in questi interstizi che sembrano diversi, in realtà appunto invece l'organizzazione del lavoro è sempre più rigida, sempre più banale, scoprire appunto la propria collocazione e quindi riprendere quel processo che appunto porta alla consapevolezza, che poi fa e mette in moto, è la consapevolezza e mette in moto il conflitto, non è il contrario, non è che può partire dall'alto, questo processo deve partire dalla consapevolezza dei lavoratori che sono inseriti in queste forme giuridiche di contrattazione anomale, diverse, spezzettate, ramificate, deve permettere, questa consapevolezza può portare poi a eventuali
perché la divisione è funzionale.
Certo, cioè è totalmente funzionale ed era poi, non era manco una novità questa che è successa, era un po' quello che era stato previsto dai classici rispetto all'andamento del processo produttivo complessivo. Vabbè, niente, io penso che appunto questi temi sono temi che appunto non si risolvono qui e nemmeno in breve periodo, è un problema importante, quindi ci torneremo e intanto appunto pensiamo che sia un punto importante questo di riflessione di tutte le realtà, insomma, che si muovono in queste forme di contrattazione nuova, diciamo parcellizzata, e quindi che questo è il contributo che volevamo dare. Finisce qui, sono le 13.30, la redazione di questa mattina, di questo sabato 30 di ottobre, ringraziamo chi ci ha ascoltato, ascoltatori e ascoltatrici, adesso lasciamo un po' di musica, l'appuntamento mi pare intorno alle 15.30, il sabato pomeriggio incomincia con le trasmissioni del pomeriggio, inizieranno alle 15.30. Buona giornata e buona libertà a tutti e tutte.
Ciao.
Ciao.